Bene, entriamo dunque nel vivo di questo pomeriggio ricco di appuntamenti anche molto autorevoli e anche molto coinvolgenti. Iniziamo con un tema che è il cuore di questa giornata. Dicevamo stamattina siamo qui non per emozionarci ma per imparare anche le parole giuste, per dire in maniera giusta quanto sia giusto fare tutto ciò che noi stiamo facendo. Cioè le parole per dire un conflitto che sembra irrisolvibile perché qualcuno ovviamente ne complica e ne annoda continuamente il filo, ogni qualvolta il filo potrebbe anche sciogliersi. E allora noi dobbiamo svelare questi trucchi, dobbiamo smontare la menzogna che è nascosta anche nelle parole. E quindi abbiamo bisogno di grandi comunicatori. Abbiamo bisogno di testimonianze precise di chi le parole le sceglie ogni giorno, le pesa, le calcola, le dispone nella maniera giusta perché siano informate le persone, come si diceva stamattina, non vi sia l'alibi, ma io non sapevo. Oggi faremo questo lavoro importante guidati da una cara amica che, io ne sono lietissimo, prende il mio posto nell'interpellare uno degli ospiti più ragguardevoli di questo pomeriggio, e abbiamo scritto un po' insieme le domande, ma insomma eccoci qua, ma sarà lei col suo ottimo inglese ad essere quella che porgerà le parole al nostro ospite. Lei è Grazia Careccia, l'abbiamo conosciuta negli uffici di Al-Haq, in quel di Ramallah. Questo Al-Haq nato nel 79 per iniziativa di avvocati palestinesi che hanno fatto in modo che nascesse qualche cosa che monitorava le continue violazioni del diritto internazionale, ne facesse rapporti che diventassero anche denunce, utilizzabili subito o domani per dare conto di tutto ciò che si patisce da quelle parti. Al-Haq è oggi una delle più importanti organizzazioni del diritto internazionale, del monitoraggio del diritto internazionale in terra araba. Grazia Careccia l'abbiamo subito conosciuta e stimata per competenza, per passione. Lei continua ad essere ambasciatrice di Al-Haq, adesso mi pare che lavori a Bruxelles ed è venuta comunque giù per stare con noi e per porgere le domande al più celebre giornalista di Haaretz, il giornalista israeliano che leggiamo sempre volentieri perché ogni volta da lui impariamo qualche cosa di importante. Gideon Levy.
Qualche problemi con no, ok. Thank you very much for the grazie per la presentazione. È veramente piacevole, sono molto contenta di essere stata invitata per questa intervista a Gideon Levy, che è sicuramente uno dei giornalisti che ha una voce molto importante nel panorama dei media israeliani. I will switch into English because I just said I'm really honored to be here interviewing you today.
I'm so honored, first of all, to be surrounded by two young women, and secondly, to appear in this venue, which is by far the most beautiful venue I've ever appeared in.
Sono onorato prima di tutto di essere accanto a due giovani donne e poi di essere in un posto meraviglioso come questo.
Right. They say that the name of a person is an omen. So, and your name is quite telling, because yours is the name of a hero who fought with just a few companions, no weapons, but just lights and sounds. So basically, he's in communication. And communication is what we'll be talking about in our interview today.
Se è vero che il nome di una persona è, vuol dire molte cose, il suo nome è quello di un eroe, le cui battaglie sono quelle di dare aiuto ai propri compagni. Quindi le chiedo, e vuol dire anche comunicare, quindi questo sarà il focus, il fulcro della nostra conversazione oggi.
So the title of this conversation today is Israel's politics between occupation and massacre, the words define it. So because we should call a spade a spade, but how can we do that? How can the media do that? And do you think these, the Western media and Israeli media are doing this? And if no, what the reasons are and what they could do to achieve that, this goal?
La politica di Israele viene chiamata anche una politica di massacro. Le parole, dobbiamo cominciare a parlare in maniera chiara. Ma come possiamo farlo? Lei crede che i media occidentali abbiano difficoltà a comunicare in maniera chiara quali sono le politiche di Israele? E in questo caso perché?
And I think we should focus on Israeli media because perhaps that's what you know best. And could we call the Israeli media independent, pluralistic? Well, it's not the case in any country, I'm afraid, but what could they do? What is the challenge they have to overcome?
Possiamo veramente dire che i media israeliani sono indipendenti e pluralistici? E nel caso negativo, che cosa devono fare i giornalisti israeliani per diventarlo?
I think the Israeli media is the biggest collaborator with the Israeli occupation. Many times I think that maybe if the Israeli media would have fulfilled its role in a professional way, not as propaganda, not as a brainwash system, maybe the occupation wouldn't have lasted for so many years.
And so
Credo che se i media israeliani avessero svolto un ruolo meno di propaganda e demagogico e avessero svolto più un ruolo di informazione, l'occupazione oggi non sarebbe allo stadio in cui si trova.
The Israeli media is a very free media. It's mainly commercial, but the fact that it is so free makes things much harder because there is almost no established censorship on Israeli media. The Israeli media chooses to play this role, which makes it much more shameful, because self-censorship is always worse than governmental censorship, because self-censorship never creates resistance, while governmental or military censorship creates resistance. So the media chose to play this role only out of commercial considerations, no ideology, only to please the Israeli readers and only to wash their brains and to not bother them too much with moral questions.
Il problema è che i media israeliani sono al contrario, estremamente liberi, sono molto commerciali, il che rende le cose molto più difficili. Non c'è infatti nessuna censura vera e propria, il che vuol dire che sono i media israeliani stessi ad autocensurarsi. E questo vuol dire che non c'è resistenza. Quando infatti c'è una censura di tipo governamentale o militare, allora si crea resistenza. Ma i media israeliani sono prettamente commerciali. Non parlano di ideologia, ma cercano semplicemente di fare un lavaggio del cervello agli israeliani.
The Israeli media is dehumanizing the Palestinians on a systematic basis, is demonizing the Palestinians, and above all is covering up the atrocities and the crimes of the Israeli occupation.
I media israeliani demonizzano i palestinesi, li rendono disumani e soprattutto cercano di nascondere le atrocità commesse dal governo israeliano.
And here we face the situation in which most of the Israelis don't care at all about the occupation, know very little about the occupation, don't want to know about the occupation, and the occupation is in their backyard, half an hour drive from their homes. And the Israeli media enables them to live in denial, to live in a lie, to know much less than all of you know about the Israeli occupation.
E gli israeliani purtroppo non sono interessati, sanno poco e niente di quello che sta succedendo e non vogliono saperlo soprattutto. Molto spesso succede che vivono a solo una mezz'ora di viaggio da quello che sta succedendo, dai territori occupati. Ma Israele, il governo Israele, nega tutto ciò e vive in una menzogna continua. Molti israeliani in realtà sanno molto meno di quanto sapete voi qui riguardo l'occupazione.
That's very illuminating, but you are a journalist, so you work for a very famous, at least abroad, very famous Israeli newspaper, Haaretz. What is the audience of Haaretz, and what is the use of words that you decide to take to communicate? And does your newspaper have influence on the public opinion? What is the kind of readers that Haaretz has?
Ma lei è un giornalista, lei scrive per un giornale importante, Haaretz, e quindi le chiedo chi è che legge il suo giornale, quali parole sceglie lei di usare per influenzare l'opinione pubblica, cosa ne pensano e che informazioni ricevono i vostri lettori.
Haaretz is the oldest Hebrew newspaper appearing in Israel, it's almost 100 years old. It is by far not the biggest one, but still it has quite a meaningful influence. It is a newspaper of the elites, but it influences other journalists, which by itself is very important. The readership of Haaretz shrinks. I'm afraid to tell you that only because of one article that I wrote in the last war in Gaza, Haaretz lost almost 3,000 subscribers, which is a hell of a price, but still Haaretz sticks to its truth and is not ready to compromise for any kind of commercial reasons, and I'm extremely proud to work for Haaretz. I think that Israel without Haaretz will be a different place.
Haaretz è uno dei giornali più vecchi, ha circa 100 anni, ed è uno dei maggiori, o almeno quelli che hanno maggiore influenza. Certo, è scritto per un'elite, ma è anche letto da una serie di giornalisti che ne sono fortemente influenzati. Ovviamente i lettori di Haaretz diminuiscono giorno per giorno. Per darvi un esempio, l'ultimo articolo che ho scritto sulla guerra a Gaza ha causato un fatto negativo, ovvero che ci sono stati 3.000 abbonati in meno, proprio a causa di questo articolo. Ma Haaretz non scende a compromessi, ed è per questo che io sono estremamente fiero di scrivere per questo giornale.
Now we go into words, the words we use, the words you use in your job, and what they mean in Israel, because Haaretz, like any other newspaper, is using words like status quo, negotiation, agreements, occupation. But these words have a very special meaning in Israel, and maybe not the meaning we wish they had or they were understood. If you could give us a bit of an explanation of what the Israeli public understands when these words are used.
E ora veniamo alle parole che vengono usate nei media. Nel giornale Haaretz vengono spesso usati i termini status quo, negoziazioni, governo, occupazione. E, ovviamente questi hanno una risonanza diversa per il lettorato israeliano e noi vogliamo capire e cercare di capire appunto che effetto può avere sul lettorato israeliano. Quindi ci piacerebbe appunto capire da lei quale effetto possono avere queste parole.
And of course the word that is probably the most used words in Israeli media is security. So if you could tell us what security means for Israelis.
Un'altra parola chiave è sicurezza, quindi se lei può gentilmente spiegarci che cosa vuol dire sicurezza dal punto di vista israeliano.
I think this is an extremely important question because I think that the language serves the occupation in Israel in an unbelievable way, and analyzing it, this can be a lecture by itself, but I would like to bring really some examples. which show how the media and how the language recruits itself in the service of the Israeli propaganda, in the service of the Israeli narrative, and in the service of the occupation.
Questa è una domanda estremamente importante, perché il linguaggio in realtà serve a dare supporto all'occupazione. E questa domanda da sola potrebbe servire a preparare in realtà un corso cattedratico a sé stante. Ma voglio darvi solo alcuni esempi, perché per farvi capire come il linguaggio viene usato nei media per appunto dare maggiore supporto e per promuovere la propaganda israeliana.
There's a whole laundry of words in Israeli media which enables the Israelis to pretend that they know the truth and feel so good about themselves and have no moral doubts. And words are here really crucial, and I'll give some examples.
Ci sono in effetti una serie di parole chiave che diventano di fondamentale importanza nella propaganda dei media di Israele.
From the early days, Israel didn't know how to call the occupied territories, and I must remind you that until the first 5 or 10 years of the occupation, nobody called it occupied territories. Those were liberated territories in the media. This was the beginning of the propaganda campaign.
All'inizio non si parlava di territori occupati, per i primi 5-10 anni si parlava di territori liberati nei media.
Calling it occupied territories was really treason, was totally not legitimate in the first years of the occupation.
All'inizio si parlava di tradimento quando si usava il termine territori occupati.
But ever since then we went unfortunately a long, long way. When an Israeli tank penetrates a refugee camp in the West Bank or in Gaza, destroys everything on its way, and a Palestinian child, is throwing one stone at this tank, this is violation of the order. This is violation of law and order. Because the law in order is that the tank has the right to enter this neighborhood or refugee camp, destroy anything on its way. This is the order. This is the law. The child who throws one stone on this tank is violating the order, is violating the law, and he's the criminal.
Il fatto è che quando un cingolato o qualsiasi mezzo militare entra nei campi dei rifugiati in Cisgiordania o in Gaza e un bambino si permette di tirare anche una sola pietra contro questi mezzi, è il bambino che ha tirato questa sola pietra ad aver violato la legge e l'ordine legale.
When Mahmoud Abbas is appealing to the United Nations to ask for assistance, this is a violation of the status quo. When Israel is building another 3,000 settlements, this is maintaining the status quo.
Quando Mahmoud Abbas fa appello alle Nazioni Unite e chiede aiuto, questa viene considerata come una violazione dello status quo. Ma quando Israele chiede l'aiuto di altri 3.000 o di poter incrementare gli insediamenti di altre 3.000 unità, questo non è una violazione dello status quo.
When two Palestinians are entering a settlement and killing settlers or in Jerusalem or elsewhere with a knife, they are terrorists. When an Israeli helicopter flies over Gaza and the pilot pushes a button and releases missiles and bombs which kill tens of civilians, this is self-defense.
quando dei palestinesi entrano dentro all'interno di un insediamento e uccidono delle persone all'interno di Gerusalemme con un coltello, siano chiamati terroristi. Quando invece sono degli israeliani che con un elicottero bombardano Gaza, questo si chiama autodifesa.
Anyone who supports in the world the occupation, the crimes, the brutality is pro-Israeli. Anyone who is against the occupation, against the brutality, and in favor of maintaining and keeping the international law is anti-Semitic.
Chiunque sia a favore dell'occupazione, dei crimini, della brutalità, viene chiamato pro-israeliano. Chiunque sia contrario all'occupazione, ai crimini, alla brutalità e in favore del diritto internazionale viene chiamato antisemita.
And finally, and there are so many other examples, a Palestinian who is 6 years old and is being killed by an Israeli soldier, he's a youngster, a teenager, or just a Palestinian. An Israeli soldier of 18, of 19, who is being killed by a Palestinian, usually is a child, our child.
E per finire, ma potrei darvi tantissimi altri esempi, quando un palestinese di 6 anni viene ucciso da un israeliano, questo palestinese viene definito giovane o addirittura un adolescente o semplicemente un palestinese. Quando invece si tratta di un israeliano di 18-19 anni che viene ucciso da un palestinese, allora lo si chiama il nostro figlio, un bambino.
You will never find in Israeli media a title that the Israeli soldier killed this morning a Palestinian child. Israeli soldiers don't kill Palestinian children. A Palestinian children was killed. A Palestinian child found his death. He went in the street and found his death. A Palestinian child died out of his wounds. But it's never an Israeli soldier killing a Palestinian child, because as we know, Israeli soldiers of the most moral army in the world never kill children.
Nei media israeliani non si parla mai di un bambino palestinese che viene ucciso da un soldato israeliano. Si dice piuttosto che il bambino è morto, oppure ha trovato la sua morte, è sparito, è morto delle sue ferite. Ma mai sentirete o leggerete che un soldato israeliano ha ucciso un bambino palestinese, perché secondo la loro retorica i soldati israeliani non uccidono mai.
So we can try to explore a bit more another word that is quite significant, conflict. So, is this a conflict? Is this a conflict where two parties are in very different position, where the asymmetry of the two parties is the cornerstone of a situation that has been protracted? And if it is not a conflict, so what? How can we define the situation that is existing in Palestine, Israel these days? And do you think that the international community has contributed in changing the meaning of words that have been used consistently in diplomacy, in negotiations as well, in particular on security, the security of the state of Israel, in parallel with the state of Palestine, that doesn't need to be secure? So if you could give us an alternative to conflict.
Ora veniamo al termine conflitto. Questa asimmetria fra i due partiti, fra le due parti, sembra essere alla base del conflitto. Se non si parla però di conflitto, può dare una definizione alternativa per descrivere la situazione? E lei crede che la comunità internazionale ha contribuito a cambiare il significato di questo termine e di altri termini quando si parla di diplomazia, di negoziazione, di sicurezza? Può darci quindi una visione alternativa?
I would like to ask you, all of you, have you ever heard about the French-Algerian conflict? Was there a French-Algerian conflict? Nobody talked about the French-Algerian conflict. There was a French occupation in Algeria, and when the French occupation in Algeria came to its end, the conflict was ended.
Vorrei riproporvi la domanda, rigirata però. Vorrei chiedere a tutti voi se avete mai sentito parlare del conflitto franco-algeriano. Durante il conflitto in realtà non se ne parlava, soltanto quando è terminata l'occupazione francese in Algeria, allora si è potuto parlarne.
There are two ways to hide the truth, common ways. One is to claim that the conflict is very, very complex. I want to claim here that the conflict is not very complex. It's very clear. And those who say, look, it's not black and white, it is black and white. And those who claim that it's not black and white just don't want to get to a just solution. So first of all, it's not a complicated conflict, it's a simple one with very clear black and very clear white.
Ci sono due modi di nascondere la verità. Il primo modo è quello di dire che il conflitto è una cosa molto complessa. Io qui voglio stabilire e voglio dichiarare che non si tratta di una situazione complessa, ma al contrario è una situazione molto chiara e semplice. Coloro che dicono che le cose non sono bianche e nere, in realtà non cercano una giusta soluzione, perché la soluzione qui è molto semplice.
And the second... Thank you. And the second way to cover up is to talk about the two parties as if there is any kind of symmetry between the occupier and the occupied, between this regional superpower which possess any weapon in the world and the occupied party with their primitive, poor weapons, with their totally limited means of resistance, and to portray those two parties as if they are in symmetria, and there is one side and the other side, there is a war between the two, which is another way to portray a symmetria. When Israel attacks Gaza, this is a war between whom and whom exactly?
Il secondo modo di nascondere la verità è di parlare di simmetria fra le due parti. Quando si parla di coloro che occupano e coloro che vengono occupati, è inutile parlare di simmetria. C'è in realtà uno strapotere, una potenza che ha tutte le armi possibili e immaginabili, e c'è l'altra parte, che in realtà ha delle armi primitive, estremamente povere, e una capacità molto limitata di resistere. Coloro che parlano appunto di simmetria parlano anche di una guerra fra queste due parti, ma in realtà questo ovviamente non corrisponde a verità.
And this leads us to another, to the other term that you mentioned, and this is security. Italy might be Catholic, Israel's real religion is security. Security, we are working security day and night, and pay attention whenever the discourse in the world and in Israel, in the United States and in the EU. Whenever someone talks about security, it's always only the security of Israel.
E adesso vorrei passare ad un altro termine che hai menzionato prima e che è quello della sicurezza. L'Italia è un paese estremamente cattolico, una religione molto forte qui. Bisogna sapere che la religione di Israele è quella della sicurezza. Quando si parla negli Stati Uniti o in Europa della sicurezza, si parla della sicurezza israeliana.
2,200 Palestinians are killed in Gaza The majority of them are civilians, and the issue is the security of the south of Israel.
Quando 2200 palestinesi sono uccisi a Gaza, questi sono quasi sempre sono dei civili, e il motivo per cui vengono uccisi è la sicurezza di Israele.
Never ever in any forum, in any international forum, in any negotiations, in any so-called peace process, in any discourse, anyone talked about the security of the Palestinians, who are in much bigger danger on a daily life than the Israelis.
Non si parla mai in nessun forum, nessuna tavola rotonda, nessun discorso ufficiale della sicurezza dei palestinesi, che in realtà si trovano molto più a rischio rispetto agli israeliani.
Demilitarization only of the Palestinians. What's the question? They are the only aggressor around, and they should be demilitarized. Nuclear weapons? What's the question? Iran must be demilitarized, or must everything must be clear that Iran will not have nuclear weapons. But Israel, that's a different case.
Quando si parla di demilitarizzazione, ovviamente si intende solo quella per dei palestinesi, che sono visti come gli aggressori. Quando si parla di armi nucleari, ovviamente ci si riferisce soltanto all'Iran. Israele non è mai messa in questione.
Israel is struggling for its existential dangers, while the Palestinians, they don't face any danger.
Israele deve fare i conti con la propria sopravvivenza, con la propria esistenza, mentre i palestinesi sembrano non essere assolutamente a rischio.
So this leads to another question. So there is no real threat for Israel. What is the threat that an average Israeli perceives Palestinians pose? Because from what you've said, actually the problem is it's not about security. So what is the threat that Palestinians represent to average Israelis, and how this is used or construed by politics?
Quindi la domanda è: qual è il vero rischio, qual è la minaccia che gli israeliani percepiscono, se effettivamente non esiste questa minaccia da parte dei palestinesi?
First of all, Israel is facing some threats. I just think that one shouldn't exaggerate about those threats, and one shouldn't exaggerate about the dangers which Israel faces.
Prima di tutto, effettivamente c'è una minaccia, però dobbiamo stare molto attenti a non esagerarla.
Basically, it's about real estate. Let's be honest about this. It's not about security, it's about real estate, and it's about real estate from the first days of Zionism.
Si tratta in realtà di territori, di abitazioni, e questa qui è l'unica minaccia reale.
It has nothing to do with security, because the settlements not only didn't add to the security of Israel, they just endangered Israel. Israel is well equipped with, as I said, any possible weapons in the world, and Israel's security is not the issue. The issue is, from the first days of Zionism until today, unfortunately, it's about getting as much land as possible.
Quindi, come abbiamo visto, il problema non è la sicurezza, perché gli insediamenti in realtà non sono assolutamente a rischio. Israele, come abbiamo visto, è armata fino ai denti. Il vero problema, ai loro occhi, è quello di accaparrarsi più terre possibili.
And in good English, this is called colonialism. There is no other term but colonialism.
E il vero termine... La parola giusta per questo si chiama colonialismo.
The Jews who came in 48 or before 48 and established the state, had the right to get there with the historical background there then. My problem is not about 48. My problem is that Israel's policy ever since 48 never changed. And this is the core problem. Because the colonialism of 48, which might be justified, which might have many reasons, this colonialism never stopped ever since then. And this is unacceptable.
Del 1948 gli ebrei hanno cominciato a colonizzare e a creare un loro Stato con il percorso storico che conosciamo. Il mio problema però qui non è il fatto che abbiano cominciato a colonizzare. Potevano avere una certa giustificazione a farlo all'epoca, c'erano delle ragioni ben precise dietro tutto ciò. Il problema che io in questo caso è che le loro politiche, la loro colonizzazione non sono mai cambiate e non sono ancora venute a termine.
One would have expected that after 48, with all the crimes of 48, which part of them maybe were inevitable, in war there are always some kind of crimes, it was a war about creating the state of Israel, but the problem is that those crimes never stopped, and those crimes continue when Israel is a well-established state, powerful, well-based, with economy, with culture, with anything you imagine yourself, and still the policy remains the same policy of the colonialism of 48. This, in my view, should be unacceptable.
Nel 1948 ci sono stati crimini di guerra che possiamo bene o male capire. Sono stati crimini che però non si sono fermati durante la creazione dello Stato di Israele. Il problema è che continuano ad esistere, nonostante Israele sia ormai una potenza economica, culturale. Il problema, secondo me, è che queste politiche continuano a tutt'oggi. Questo è inaccettabile, secondo me.
And so from this, what is your opinion about the Zionist movement? Because if in 48 there might have been a reason. What is the position of the Zionist movement now? Is this the situation is of a successful achievement, or what was the purpose of its establishment and expansion and development, or it's not such a successful story? And what is the relationship within Zionism and State of Israel? Which serves what, and how do we go from there?
Quindi, secondo lei, qual è il rapporto fra il sionismo e Israele? Quindi, nel 1900, il rapporto appunto fra l'espansione e lo sviluppo. Qual è appunto il ruolo del sionismo? È stato un successo oppure no?
Many times I'm being asked if I'm a Zionist, and frankly, I don't know what to answer because I don't know what does it mean, Zionism. If Zionism mean the continuance of the occupation, not only I'm not Zionist, I'm anti-Zionist. If Zionism means to ignore the international law systematically for decades, then I'm an anti-Zionist. If Zionism means that on one piece of land there are two peoples, and one people has all the rights in the world, and the other people has no rights whatsoever, it walks like apartheid, it looks like apartheid, it talks like apartheid, so it's apartheid. In this case, I'm anti-Zionist.
A volte mi chiedo se capisco veramente il significato della parola sionismo. Se ci sono due popoli sullo stesso territorio e uno ha tutti i diritti, mentre l'altro è oppresso, allora io posso dichiararmi antisionista. Se ce n'è uno che continua ad occupare i territori, allora io posso dichiararmi tranquillamente antisionista. Se c'è uno di questi due popoli che continua ad ignorare le leggi internazionali, allora io mi dichiaro antisionista. Si può chiamare anche apartheid, in tutto e per tutto.
When my father left Europe in the year of 39, he was 26 then. He had only one place to go. He was traveling for 5 months in the sea. He was sent by the Brits to a detention camp in Beirut, Lebanon. He was one of those illegal refugees who came in the last minute to Palestine. He left his parents, his fiancé, his career. He left everything behind. And he came to this place without being a real Zionist.
Mio padre nel 1939 aveva 26 anni e aveva un solo posto dove poter andare. Per 5 mesi ha viaggiato in mare, inviato dai britannici. Era un detenuto, un rifugiato. E l'unico posto dove poteva andare era la Palestina, i territori palestinesi. Ha dovuto lasciare i suoi genitori, la sua ragazza e il suo lavoro, il tutto per rendersi in questo unico posto dove poteva andare.
I would expect and I still expect that a society, any state, which was established on refugees like my father, who were running for their life, who left everything behind. My father never met again his parents, his fiancé, or his career. I would expect a state which was established on this basis, that it will become a moral model, a state which will do anything possible not to do to others what was being done to its own people. Instead of this, we got a state in the spirit of the late Prime Minister Golda Meir, who once said that after the Holocaust, the Jews have the right to do whatever they want. This is something that I cannot live with.
Io mi aspetterei che una società di uno Stato creato per i rifugiati sia una società che rispetta la vita. Mio padre, dopo essere partito da Beirut, nel Libano, non ha più visto la sua famiglia, la sua ragazza, e né ha recuperato il suo lavoro. Io mi aspetterei da una società che è creata per questi rifugiati di rappresentare una società modello, in cui tutto è possibile e in cui non si fa agli altri quello che è stato fatto a noi. Ma purtroppo, nelle parole di Golda Meir, dopo l'Olocausto, gli ebrei hanno il diritto di fare esattamente cosa vogliono.
E so in this the settlement movement. So what is the link between State of Israel, Zionism? So the State of Israel has failed, from your words, what the meaning of Zionism was, to give a safe home to people who've gone through hardships. But then we have a state and we have the settlement movement within the state or in parallel. Is it a dichotomy, or which one serves the purpose of the others? And what is the real perception in Israel, like from average citizens, of settlements, settlers? Are they a threat? And it would be good for us to understand, because often it's quite complicated. And the use of words here is relevant. Why do we use settlements and we don't use colonies? So should we also change our language?
C'è per caso una dicotomia tra i termini che vengono usati? Si parla di insediamenti piuttosto di colonie. Qual è il punto? Dov'è la realtà? Dove sta la realtà? Si parla di una dimora che sia sicura, ma a quanto pare questo sionismo è fallito. Quindi dov'è la dicotomia? Qual è i termini che forse dovremmo cominciare ad usare anche noi nei nostri media?
Zionism had until now two major successes. The first success was the establishment of the State of Israel, and the second huge success was the settlement project.
Il sionismo ha avuto due risultati estremamente positivi. Il primo è stato la fondazione dello Stato di Israele e il secondo gli insediamenti.
The main purpose, the main goal of the settlement project was to prevent in any way any chance for a two-state solution, any chance for putting an end to the occupation. Unfortunately, in the year of 2014, I can say they succeeded. They succeeded to become an obstacle for a solution. They succeeded to kill the two-state solution, maybe forever. They succeeded to maintain a new reality that the world is quite passive toward it.
Lo scopo principale degli insediamenti era quello di impedire la soluzione di due stati e appunto di arrivare ad un'occupazione permanente. Purtroppo nel 2014 ci sono riusciti, hanno creato un ostacolo permanente ad una soluzione, hanno ucciso la soluzione dei due stati per sempre e sono anche riusciti a creare una nuova realtà estremamente passiva.
But please don't blame the settlers. It's not about them. It's about the majority of Israelis who enabled it. It's about the majority, not the majority, all the Israeli governments who supported it. Labor and Likud, right-wing and left-wing, they all supported it. It is their responsibility. It's the responsibility of every Israeli. The settlers, they tried as they can. They are a very devoted, powerful group in the Israeli society, the most devoted group in this Israeli society, who succeeded to blackmail a whole society, government after government. But their responsibility is on those who closed their eyes, who supported, who agreed. From the founding fathers. Who are the founding fathers of the settlement projects? Benjamin Netanyahu? No. Shimon Peres is the founding father of the settlement project. Labor is the founding father of the settlement project.
Vi prego però di non dare la colpa ai coloni. Non dobbiamo incolparli, non dobbiamo puntare il dito su di loro. La responsabilità è degli israeliani che hanno spinto i governi sia di destra che di sinistra, di Likud, che li hanno votati. La responsabilità è loro, non dei coloni. Questi israeliani hanno spinto la società israeliana, l'hanno minacciata, hanno creato pressione sul governo. La responsabilità è di coloro che chiudono gli occhi, che danno supporto a questo sistema, che in realtà tacciono. Dobbiamo dare la colpa a Netanyahu? Non è colpa sua, la colpa è di Shimon Peres, per esempio.
In Israel it's very common to make the differentiation between moderate settlers and extreme settlers, between settlements which are in the consensus and settlements which are out of the consensus. Between legal settlements which were approved by the government and illegal outposts which were not approved. All these differentiations is just another laundry of words. All the settlements are illegal. The international law, and no country in the world recognizes one single settlement. The settlement from the first building that was built until the last building that is being built right now, they are all criminals.
Si parla spesso di differenze, per esempio di coloni che sono più moderati o che sono più hanno una visione più estrema. Si parla di consenso o di coloro che stanno al di fuori del consenso. Si parla di avamposti legali o illegali, di quelli che sono stati approvati o meno. Ma la verità è altra. Secondo il diritto internazionale non ci sono insediamenti legali, sono tutti illegali, dalla prima costruzione che è stata fatta all'ultimo edificio che stanno costruendo adesso stesso. Si tratta sempre di criminali.
But I have to stress again, the responsibility is Israel's responsibility. The responsibility is the United States responsibility, which supports it and finances it. The responsibility is the EU's and the international community, which enables it. And all those declarations and lip service of the Americans and the Europeans that they are against the settlement project are totally empty, because they support it, they finance it by the end of the day.
Ma devo sottolineare il fatto che la responsabilità è di Israele, è degli Stati Uniti che danno appoggio e finanziano questa colonizzazione. È anche la responsabilità dell'Europa e della comunità internazionale. Tutte queste dichiarazioni, questi grandi discorsi in realtà sono perfettamente vuoti e vacui, perché alla fine in realtà stanno perfettamente finanziando e danno supporto a questi insediamenti.
Ok, if that's the case, then what should the international community do? Because clearly they're helping the occupation and colonization to continue, and certainly not living up to their responsibility to put an end to the conflict. And in particular, when they call for negotiations, what should the Palestinians be negotiating about? I mean, this is not clear to me. I've been there for a while, but I don't quite get what they should be doing. And the Palestinian Authority as well. What should the Palestinian Authority do? And, you know, we've heard recently, not so recently as well, that they think of dismantling the Palestinian Authority. How are the Israelis reacting to such a statement? Would that be a threat to them? Would that be something positive for both Israelis and Palestinians? What is your take on all these actors beyond the state of Israel?
Ma se questo è vero, allora che cosa deve fare la comunità internazionale? Se in realtà stanno aiutando questi insediamenti, quando si parla di negoziazioni, in realtà cosa dovrebbero fare? I palestinesi anche, cosa dovrebbero fare? In realtà non mi è chiaro questo da un po' di tempo. E le autorità palestinesi, anche loro, che cosa dovrebbero fare? Si parla recentemente di portare a termine, di venire al termine delle autorità palestinesi, di smembrarle. Come potrebbero reagire gli israeliani a questo rispetto? E sarebbe piuttosto una minaccia o qualcosa di positivo?
As about the international community, the answer is very simple. The international community should treat Israel's policy like any policy which violates the international law. There's no doubt that Israel is violating the international law for decades. There's no doubt that the occupation is a violation of the international law. And the international community knows very well what to do. It showed its power vis-à-vis the apartheid system in South Africa. The international community knew exactly what to do, and it was very, very effective. The differences are very, very small.
Cosa dovrebbe fare la comunità internazionale? La risposta è molto semplice. Qui si tratta di violazione del diritto internazionale che va avanti da decine di anni. Non c'è alcun dubbio al riguardo. La comunità internazionale sa perfettamente che cosa deve fare. Ha saputo perfettamente cosa fare quando si trattava dell'apartheid nell'Africa del Sud. Sapeva benissimo come muoversi ed è stata molto efficiente nel farlo. Le differenze fra quella situazione e questa di oggi sono minime.
The day that an American president will really want to see the end of the occupation will be the day of the end of the occupation. Because Israel is not in a position to say no to an American administration which will be really devoted. The problem is that many times when you see the relations between the United States and Israel, you don't really know who is the superpower. between the two, and who dictates whom, what to do and what to say. But the moment that an American administration will be devoted to put an end to it, Israel will not have no choice. And same, maybe in a less dramatic way, but same about Europe. Israel is depending on the United States and Europe, not only economically, but also politically and militarily. And Israel is not in a position to say no to the United States or to the international community as long as they will be really devoted. But what we saw until now is empty words, empty declarations, without any intention, without any policy. The world still believes that only by carrots Israel will be convinced to do something. And this grotesque is going on now for 47 years. And meanwhile, we are almost in a situation in which the Stutzay solution was totally killed forever.
Il giorno in cui il presidente degli Stati Uniti deciderà veramente di porre fine all'occupazione, a quel punto Israele non potrà opporsi. Il problema è che per ora Israele ha ancora il supporto degli Stati Uniti. E a volte è difficile anche fare un discernimento fra i vari superpoteri, fra Israele e gli Stati Uniti. Decidono un po' fra di loro. Ma il giorno in cui il presidente degli Stati Uniti dirà veramente no, allora Israele non avrà più scelta. In certa parte anche l'Europa ha un peso importante. L'Europa e gli Stati Uniti decidono dell'economia, della politica e degli aspetti militari e hanno un ruolo importante nelle politiche israeliane. E questo riguarda sia gli Stati Uniti che la comunità internazionale. In realtà per ora ci sono state solo parole molto vuote, dichiarazioni vuote che non hanno portato a niente. E questa situazione va avanti da 47 anni. Purtroppo siamo arrivati ad un punto in cui anche la soluzione dei due stati sembra irrealizzabile.
And you mentioned negotiations. I want to ask you, if someone steals your car and then he calls you up and put conditions to return the car, is he at all in a position to put conditions to return the car? What kind of negotiations is needed here? First return the stolen car, and then we might discuss all kinds of other topics, but first return the stolen car.
E poi hai menzionato le negoziazioni. Un esempio pratico: se ti rubassero la macchina e la persona che te l'ha rubata ti chiedesse di rispettare certe condizioni per poter riavere la macchina, ovviamente la tua reazione sarebbe: quali negoziazioni? Che cosa dobbiamo discutere? Prima rendimi la macchina e poi possiamo parlare di altro.
You asked about the PA. I think the Palestinians today are as weak, as divided, and as lonely as never before. The Islamophobia wave in Europe and the United States is playing against them. What's happening in the Islamic world and the Arab world is playing against them. The division within the Palestinian people is playing against them. And I think they were never in such a weak position. And that's exactly the time for devoted and courageous people like you really to express solidarity with the Palestinians and really struggle within your own countries to change the attitude of the world, because what we are facing in Europe is something very interesting. Europe is basically democratic. The majority of the European public opinions are deeply favoring the Palestinians, and the governments continue with the old policy of supporting Israel, supporting the occupation, supporting one war after the other, one attack after the other in Gaza, and not putting any conditions for Israel. This gap between the public opinions and the governments in Europe is something that it is for you to explain, not for me. I don't understand it. That's the truth.
Mi ha chiesto anche dei palestinesi. In questo momento sono estremamente deboli, sono divisi, si sentono estremamente soli. Ci sono altri fattori che peggiorano la situazione, l'islamofobia negli Stati Uniti, la situazione nel mondo islamico, le divisioni fra gli stessi palestinesi. Credo che non siano mai stati così deboli come oggi. Ma credo anche che grazie a persone come voi, che sono estremamente motivate, queste cose possano cambiare. L'Europa è un paese, è soprattutto democratica, c'è comunque la democrazia, e credo che la maggior parte degli europei sia a favore dei palestinesi. Al contrario, però, i governi in Europa continuano a dare appoggio a Israele e all'occupazione. L'occupazione a Gaza, per esempio, fra le altre. Non vengono imposte condizioni su Israele. E c'è quindi una dicotomia fra l'opinione pubblica e i governi, quello che continuano a fare i governi. E questo sta a voi spiegarmelo, perché sinceramente io non l'ho capito.
When Sweden had recognized the Palestinian state a few weeks ago, the State Department, the American State Department, had really an original reaction. You know what the spokesperson of the State Department said? It is too early. 47 years of occupation, third generation already of Palestinians who live under this brutal reality. And for the American State Department, it is too early to recognize a Palestinian state.
Quando recentemente il governo svedese ha riconosciuto lo Stato palestinese, la reazione del governo americano è stata: ma è troppo presto. 47 anni di occupazione ed è troppo presto. Si tratta già della terza generazione di palestinesi che vive sotto l'occupazione e vive in una situazione brutale, e si dice ancora che è troppo presto.
And you see all those international leaders, from Barack Obama, whose heart is for sure in the right place, through now we have this Italian lady who was elected to become the foreign minister of the EU. And they come to Israel, and they come to Palestine, and I truly believe that at least part of them know the truth, at least part of them know exactly what should be done, at least part of them know exactly where justice is, and then they spread all those declarations which had nothing to do with justice, with their beliefs, with peace, and with even their own interests. And this is something which is beyond my understanding.
Ci sono però alcuni leader internazionali che sono sinceri. Barack Obama, per esempio, io sono convinto che ci creda davvero, che il suo cuore sia con questa causa. Quando tutti questi leader internazionali si recano in Israele e in Palestina, lo fanno in buona fede, credono veramente nella giustizia. Però poi purtroppo queste buone intenzioni sono seguite da dichiarazioni vacue, che non hanno niente a che vedere con la giustizia, con le credenze vere, con la pace o con i loro stessi interessi. E questa è una cosa che io ho veramente difficoltà a capire.
Well, there's a lot to reflect on what you said. So you spoke about the role of the international community. No action. Why there is no action? According to you, what is there is keeping them so afraid of going against what Israel is doing, which is clearly a violation of rights and disrespect for even the most basic tenets of international law. So why is this there, that there is no intention to act? You spoke about public opinion and the influence of public opinion in Europe, how strong public opinion supports the Palestinians, but doesn't translate into political action. And I think in Israel, public opinion is also a key element that we should try to engage. But how can we do that? Because I believe that in Europe and the US, if a signal could come from Israeli, from the Israeli people, who probably feel quite uncomfortable by traveling. I don't know what it is like to be an Israeli outside Israel, and Israelis do travel a lot, in particular after the military service. How can they cope with that tangible negative perception that they generate in other countries? Could this be used as a way of pushing them to reflect a bit more, and then as well try to convince their representatives to change their policies?
C'è molto da riflettere qui. E sembra che appunto queste buone intenzioni non siano seguite dalle azioni. Ma la causa, secondo lei, qual è? Quando Israele perpetra continue violazioni del diritto internazionale. E dall'altra parte c'è l'opinione pubblica, che in Europa sembra comunque appoggiare la Palestina, ma che non si traduce poi in azioni. Credo che il pubblico possa essere più coinvolto, ma come possiamo farlo, secondo lei? E negli Stati Uniti, fra l'altro, crede forse che dare più segnali da parte del popolo palestinese potrebbe creare un certo senso di incomodo? Per esempio, il fatto che gli israeliani stessi adesso viaggiano moltissimo. Crede che forse inviare dei messaggi appunto dal popolo palestinese, dei messaggi negativi, potrebbe aiutare a cambiare le cose?
As for the first part of your question, I'll be a little simplified, and I'll say that in a simplified way, the American position is in many ways paralyzed by very powerful lobbies in the United States, and not only the Jewish lobby, also the Christian lobby. But it's very clear that even someone like Obama was totally paralyzed and couldn't do nothing against his own beliefs. I still give him the credit. And Europe is paralyzed by the United States, God knows why, and by history, which in my view should have led Europe to exactly the opposite direction. Because I truly believe that anyone who cares about Israel, let's put aside the Palestinians for a moment, even anyone who cares about Israel should push Israel to put an end to its crimes. I can tell you just one example. If you have a member of your family or a friend who is drug addicted, there are two ways to handle him. One is to supply him with more money. He will go to buy with this money more drugs, and he will be very grateful to you. He will love you for giving him the money. The other way is to try to push him to a rehabilitation center. He will hate you for doing this. He will think you are against him, you are his enemy. But which one of the two is real friendship and real care? And who can claim that Israel is not occupation addicted?
Cerco di semplificare un po' le tue domande. Il discorso è che gli Stati Uniti in realtà sono paralizzati dalle lobby, e non solo le lobby ebree, ma anche quelle cristiane. E credo sinceramente che anche Barack Obama sia stato un po' paralizzato, bloccato completamente nei suoi intenti, anche se gli devo dare credito e credo ancora in lui. L'Europa anche è paralizzata dagli Stati Uniti, chissà perché. Ed è paralizzata anche dalla sua storia. In realtà io mi sarei aspettato che avrebbe preso la direzione opposta da quella che sta prendendo adesso. Ma credo che chiunque voglia veramente bene di Israele, chiunque ci tenga, dovrebbe cercare di porre fine ai suoi crimini. E voglio darti un esempio pratico. Se per esempio nella tua famiglia c'è una persona che ha dei problemi di droga, ci sono due modi di porre fine a questi problemi. La prima è di dargli tutti i soldi necessari per continuare a fomentare questa sua addizione, questa sua dipendenza. E ovviamente questa persona, questo membro della vostra famiglia, sarà, della tua famiglia, ti sarà estremamente riconoscente perché gli stai dando il denaro sufficiente per comprarsi la prossima dose. La seconda soluzione è quella di portarlo in un centro di riabilitazione. Ovviamente questo membro della famiglia sarà molto scontento, te ne vorrà a male. Ma allo stesso modo dobbiamo dimostrare la nostra cura, la nostra attenzione per Israele, come faremmo se avessimo un membro della nostra famiglia che ha dipendenza dalle droghe, per appunto cercare di rompere questa dipendenza di Israele dall'occupazione.
There are sides here that we have to finish, so I just want to answer your second part and say I don't see a chance or a hope for change which will come from within the Israeli society. Life in Israel is far too good, brainwash is far too efficient, and unfortunately, don't expect any change from within the Israeli society. The solution will have to come from the outside.
Ok, traduco io velocemente. Purtroppo la sua visione è che niente potrà cambiare nessun cambiamento potrà arrivare dalla società israeliana, perché è una società che è troppo abituata e troppo beneficia troppo dell'occupazione, quindi l'espressione deve venire da fuori. And that leads me to another question. I know the organizers are not very happy with this, but you know, it's good to break the rules sometimes. I think there is a bit of hope. I know hope is kind of abandoning the region at the moment, but I think we're here because we want to keep this hope alive. And I think perhaps what is happening, like, you know, demonstrations in Europe, actions in the US, stopping Israeli shipments to be taken down the merchants' navies. So I think these are all measures that are happening, like the boycott, divestment, and sanction campaign. Well, the sanctions will arrive one day, inshallah. But I really believe that people can make a change. I don't know whether you agree that perhaps some economic pressure is actually what might trigger a change. I hope that's what it is.
E mi permetto di fare un'ultima domanda. So che gli organizzatori non lo sono, non sono molto contenti, ma a volte è anche bene rompere le regole. E credo che in realtà al contrario ci sia molta speranza. Il fatto che siamo tutti riuniti qui è un indice di speranza e credo che questa speranza continui ad esistere ed a crescere. Ci sono manifestazioni in tutta Europa, ci sono varie azioni che vengono condotte negli Stati Uniti. Forse ci saranno un giorno delle sanzioni, inshallah, lo spero. E spero che anche le persone in realtà possano cambiare la mentalità e lo status e la situazione attuale. Crede lei forse che una pressione economica possa essere la soluzione?
Let's be realistic enough and let's believe in miracles.
Cerchiamo di essere realisti e di credere nei miracoli.
It worked in other places. You mentioned South Africa. And we hope it will work for Palestine as well. Ha funzionato per Sudafrica, speriamo funzioni per la Palestina. I wanted to thank you for being here today, for answering those questions. I know they're quite complicated, uncomfortable, and it's not easy, and I know I've run out of time. Ho ringraziato Gideon per la sua partecipazione.